You have one unheard message.
Hi, I was calling Current, the influencer marketing platform, but I think I just got redirected to a bunch of people listening to a podcast. Well, anyways, I was calling Current because I was told they could help get my brand set up on TikTok Shop and even build out an affiliate program of content creators promoting my brand and even have those content creators go on live streams and promote my product there. Wow, I could really use Current. I also heard that the brands they work with are making millions in sales. I guess I'll just go to their website at current.tech.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Siamo? Siamo in diretta? Ce l'abbiamo fatta? Quasi 10 minuti di ritardo, ragazzi. Non sono organizzata, non sono né organizzata né preparata. Intanto che vi aspetto, vado a cercare il cellulare, perché da qualche parte l'avrò pur messo, secondo voi. Ma secondo voi io posso mancare ad uno degli appuntamenti più cool, vedi che state già arrivando e io non sono ancora arrivata per niente, di tutte le nostre dirette del Covo della Ladra fatte fino ad ora. Ciao Daniele, benvenuto, ben ritrovato. Allora un attimino ragazzi, che adesso riesco anche a fare la nostra super condivisione. Allora, oggi è una giornata veramente speciale. Ciao carissima Anna, benvenuta, ben ritrovata e soprattutto buon sabato a tutti voi. Oggi è una giornata molto particolare e adesso vi spiego per quale motivo. Ci sono due motivi per cui oggi è una giornata particolare. Sì, Daniele, sono in ritardo, hai ragione, sono in ritardo e non mi fate dire altro, che sennò poi divento volgare. Ci sono due motivi per cui oggi sono emozionata. La prima è che hanno liberato Silvia Romano. Scusate, dovevo dirlo, perché è una di quelle vicende che ci hanno toccato molto da vicino, perché Silvia era di Via Padova ed era una amica, tra virgolette, del nostro quartiere, e questa cosa è bellissima. E domani dovrebbe anche rientrare a Milano, a Roma, quindi super. E va bene, quindi questa è una buona notizia. La seconda è che questa sera, ragazzi, io non sono da sola, ma sono in presenza di un ospite che per me, ragazzi, cioè sono emozionata già solo per il fatto di averlo qui con me questa sera. Cioè, e vi dico solo questo. Io vi ho lanciato ieri, prima bella notizia del 2020, bravo. Allora, io ieri vi ho lanciato la serata di oggi e vi ho detto che avremmo fatto una diretta dedicata al re dei re. Cioè al re dei mostri per eccellenza, di cui io però so molto poco, o meglio so quello che sappiamo, che sapete tutti voi, diciamo. Ciao carissima Federica, benvenuta anche a te. La diretta di questa sera è tutta e interamente dedicata al re dei mostri, ovvero Godzilla. cioè che già a dirlo mi emoziona, perché è bello in tutte le sue sfaccettature, però io diciamo che ne posso parlare da neofita, e allora mi sono detta, perché non farmi affiancare da chi invece Godzilla lo conosce fin nel minimo dettaglio, tutta la storia, la filmografia, tutto quello che si è scritto, si è detto, si è visto in tutti i luoghi, in tutti i laghi, in tutti i mari, insomma, come questa sera, e io sono molto onorata di averlo finalmente accanto a me, anche se in modo virtuale, logicamente, c'è, è pronto?
Sì.
Ecco qua. Oh, Marco Rapini.
Ciao Mariana, che bello essere in diretta. Molto emozionato per l'amore del cielo, perché sai che io non sono, come dire, neofita del microfono, però noi viaggiamo in altre modalità, per cui per me la diretta è un bel, come dire, fa il trapezista senza rete, mettiamola così.
Esatto. E vabbè, insomma, dai, sperimenteremo anche questa cosa. Allora, Omar Serafini, cuore, anima, fondatore, giusto? Di uno dei
podcast, sì, cofondatore.
Cofondatore, ecco, di uno dei podcast più seguiti per gli amanti della fantascienza e veramente trattate di tutto, da Star Trek alle ultime uscite. È meraviglioso e stupendo, ovvero Fantascientificast. Se non lo conoscete, andatelo a cercare e ascoltatevelo, perché sono dei podcast stratosferici e anche molto interessanti, soprattutto per chi è appassionato del genere. E Omar, però, dovete sapere anche che è un super maxi esperto di quelli che sono i kaiju, corretto?
Si comprono? Sì.
Beh, ovvero sì, i mostri.
Esatto. Giusto. Più nella specifica, diciamo che il mix è kaiju più Eiga, che praticamente Eiga sta per film, per cui praticamente, come dire, kaiju Eiga, film di mostri praticamente.
I film di mostri, che direte, vabbè, ma sì, ma dai, Godzilla, ma invece no, Godzilla nasconde dietro di sé un universo, sì, immenso, come quando ti dicono, sì, vabbè, Superman è un fumetto, ma no, Superman, anche lui cela un universo immenso di ideologie, di credo, di, anche di politica, diciamo così. Ciao carissimo Antonio.
Oh, Antonio, saluto mio compagno di bisbocce di podcast.
Ecco, vedi. E salutiamo anche Dario, che si è appena unito a noi.
Grazie, ciao Dario.
Qui ci sono molti, Emilio. Un po' di amici che si stanno connettendo e che ci stanno seguendo. E allora, dietro a Godzilla c'è un mondo intero. Sì. E tu, io so che tu sei, oltre che un appassionato, anche un profondo conoscitore e intenditore di quella che è la figura appunto di Godzilla. E allora a me non resta che passarti la palla e... Mm-hmm. Raccontaci un po'.
Vado.
Vai. Vai.
Prima di tutto, Mariana, fammi fare, come dire, il solito preambolo accademico, chiamiamolo così, no? Tanto per fare il pomposo, no? I due termini che io utilizzerò molto durante questa, diciamo, chiamiamolo, brevissima micro cronistoria del Re dei Mostri. Parliamo che, tra l'altro, il re di Godzilla, parliamo che abbiamo dietro una filmografia che dura dal 54 fino a praticamente i giorni nostri, con ben 33 pellicole, per cui escluse quelle, diciamo, i vari remake e reboot americani, per cui, diciamo, il Godzilla vero ufficiale consta di 32 pellicole. I due termini che io utilizzerò magari inframmezzandoli sono, prima di tutto, uno l'ha anticipato te, che è kaiju. Kaiju, tanto poi ultimamente è venuto anche abbastanza famoso come termine con la saga di Pacific Rim, quel filmaccio di fantascienza,
vero,
molto de panza, no? Per cui Kaiju praticamente letteralmente vuol dire strana bestia, ok? In termini tecnico, però per eccezione viene all'interno del termine Kaiju Ega, che come dicevamo prima vuol dire film di mostri, identifica grosso modo a partire dagli anni 50 tutto ciò che sono i film di mostri, normalmente anche giganti, per cui noi stasera parleremo di Godzilla, ma tenuto conto che il genere kaiju Ega è veramente un genere che è letteralmente sterminato.
Sì,
l'altra parola perché parliamo anche, diciamo, dell'altra, del contraltare di Godzilla, che è Gamera, che però lì dopo apriamo una sorta di vaso di Pandora, che aiuto, staremo qui sei aiuto. Ore, no? meglio dopo rischiamo grosso. L'altra invece, l'altra parola che è interessante è tokusatsu. Tokusatsu è una parola macedonia che deriva dall'espressione giapponese che è tokoshu satsusei, che vuol dire fotografia speciale, per cui per traslazione effetti speciali, e viene identificata normalmente quando si parla dell'argomento come fantascienza. I veri e propri tokusatsu sono, non so, quelli che vediamo tipo Ultraman, Megaloman, ecco, quelli sono i veri tokusatsu, no? Però diciamo, normalmente viene identificato come il genere fantascientifico, proprio per larghezza. Arriviamo invece a parlare per quello che è il Re dei Mostri. Allora, il Re dei Mostri, come te hai detto giustamente, molto probabilmente la maggior parte delle persone che non conoscono, diciamo, il personaggio, chiamiamolo così, perché ormai Godzilla è un vero e proprio un'icona ormai della cultura pop, diciamo che tranne l'ultima emanazione degli ultimissimi anni, però tutti noi abbiamo quella visione di il mostro pupazzoso, ok? Spesso contro dei improbabili avversari più o meno strani, e normalmente diciamo che qui in Italia soprattutto è quella che io chiamo la cultura oratoriale, cioè praticamente erano i classici film che ci propinavano nella mia infanzia all'oratorio, no? Oppure qualche passaggio fugace quando c'è stato il boom delle emittenti private, comunque diciamo. Però c'è da dire una cosa, la cosa interessante che forse la maggior parte non conosce, che in effetti però Godzilla nasce con un tentativo di denuncia per quella che era praticamente la minaccia nucleare di cui allora il Giappone era appena uscito. Quello che fanno...
positiva nel frattempo, Omar.
Esatto. Allora, partiamo praticamente. Allora, Godzilla nasce da un antefatto molto drammatico, che è la tragedia di un peschereccio giapponese che si chiamava Daigo Fukuryumaru, che per assurdo il nome vuol dire barca del drago fortunato numero 5.
Oh, mio Dio.
Tenete a mente fortunato, perché in questo caso è veramente una cosa terrificante. Allora, dovete sapere che il primo di marzo del 54, nelle acque dell'atollo di Bikini, gli americani, gli statunitensi, stavano provando una serie di esperimenti, diciamo, di bombe nucleari, fra cui praticamente esattamente il primo di marzo, quella che era la cosiddetto test denominato Castel Bravo. Castel Bravo vuol dire che in questo atollo di Bikini stavano per far esplodere una bomba termonucleare di circa 1000 volte più potente di quella sganciata su Hiroshima e Nagasaki.
Mamma mia!
Per cui immagina, cioè quello. Tra l'altro poi la cosa terrificante è che le 1000 volte erano teoriche. In atto dell'esplosione si sono accorti che praticamente per una serie di motivi, che è inutile star qui, la potenza è stata addirittura 3 volte maggiore. Tanto per dare dei termini, cioè il fungo atomico aveva raggiunto un'altezza di 40 km e un diametro di 100 km, per cui una roba devastante. A tutt'oggi Castel Bravo è la quinta esplosione nucleare più potente mai avvenuta, tanto per darti idea. Cosa è successo? Sempre quel fatidico di primo marzo, il famoso Daiko Fukuryumaru, nonostante per via della famosa potenza che, come ti dicevo prima, era stata calcolata male, in senso apparente, per cui c'erano state un'area di interdizione, però dato che la potenza era stata maggiore, questi poveri cristi che erano fuori a pescare tonni si sono trovati investiti completamente dal fallout nucleare. Per cui cosa è successo? Il suo equipaggio, dopo un viaggio, diciamo, di ritorno, i 23 membri dell'equipaggio, sostanzialmente colpiti ovviamente dalle radiazioni, sono pian piano morti uno dopo l'altro, ovviamente di radiazioni. Cosa succede? Il Giappone che ovviamente ricordiamo che era appena uscito una doppia tragedia nucleare, è successo? Cadde di nuovo nel panico. Tra l'altro c'è stato praticamente il fatto che i tonni pescati sono stati poi ritirati tutti al mercato per paura di intossicazioni e contaminazioni varie. E fra parentesi, la stampa giapponese definì questo incidente come il terzo bombardamento atomico a spese dell'umanità. Fra parentesi, anche interessante far notare che questa tragedia portò a un certo punto a un insorgere all'interno del Giappone di un feroce movimento antinucleare con delle derive anche antistatunitensi. E, tra l'altro, cosa è successo? Il governo americano tentò anche di mediare immediatamente con una serie di indennizzi, di rimborsi vari alle varie famiglie dei membri dell'equipaggio, però si rasentò quasi la crisi di governo ai tempi. È interessante dire che, tra l'altro, oggi il Daiko Fukuyumaru è esposto in un museo a Tokyo, proprio, c'è proprio una sorta di museo dedicato, un memoriale. Sì, per cui, fermo restante queste prerogative, se vuoi, drammatiche, passiamo invece al lato, se vuoi, un filino più ludico. Cioè, nell'aprile del 54, Tomoyuki Tanaka, che era il produttore esecutivo della Toho, da una parte colpito da questa tragedia e poi colpito dall'altra parte dalla visione del B-movie americano di fantascienza e risveglio del dinosauro di Eugene Leroy, a un certo punto dice: caspita, l'idea della pellicola americana, che tra l'altro anche lì parlava bene o male di un dinosauro che dopo alla fine veniva abbattuto da un proiettile radioattivo, dice: caspita, l'idea è ottima, però tutto sommato non la trovava molto suggestiva, perché secondo lui era solamente i giapponesi che potevano ritrasmettere il dramma e, come dire, della paura del nucleare, avendola ovviamente vissuta sulla propria pelle. Sorretto da questa idea, lui scrisse un soggetto che si intitolava, adesso perdonate il mio giapponese che ovviamente è scadentissimo, Daikaiju no Kaitei ni Manmile, che vuol dire letteralmente il grande mostro venuto da 20.000 miglia sotto il mare. Questo dà praticamente il via sostanzialmente a quello che viene definito il progetto G Sakuin, cioè che vuol dire praticamente il progetto G, dove G sta per Giant, in quanto veniva stabilita la presenza di un grande mostro non ancora ben identificato. Tanaka affidò la sceneggiatura a Shigeru Kayama, che tra l'altro è uno scrittore di gialli abbastanza quotato. Fra parentesi, il romanzo di Godzilla è stato edito da pochissimo qui in Italia a cura della Yamato, alla scuola della K, per cui eventualmente si può è in vendita tranquillamente. Valeria, stiamo parlando degli anni 54.
Ecco, e ti fermo un attimo anche, Omar, sì. Anche se è difficilissimo fermarti, perché io sono qui prendo dalle labbra, nonostante arrivi nel diretto, io però sono qui. Federica ti chiede se ci puoi indicare un riferimento bibliografico su questi interessanti attifatti, e lei si riferiva a quelli legati all'ambito storico.
Allora, all'ambito storico, io semmai dopo non so se riesci a mettere nel show note, ci sono comunque, io posso, non so se sia possibile dare del link, ci sono tre splendidi articoli, due a cura del mio amico che tanto saluto, Alessandro Montosi, che praticamente sul suo blog ha parlato di, da una parte anche di un interessante manga sulla lavorazione di Godzilla, praticamente è stato fatto un manga sulla realizzazione di Godzilla, e poi ha praticamente parlato dell'incidente del peschereccio. Okay. In più anche su Vanilla Magazine, che è un altro sito, è stato fatto uno splendido articolo a cura di, perdonatemi che vi recupero l'autrice, a cura di Annalisa Lomonaco, che praticamente parlava in maniera molto storica di questo evento, sostanzialmente. Tenete anche conto che comunque sono voci che sono facilmente reperibili su Wikipedia anche.
Volendo. Ok. Ok, allora casomai facciamo una cosa, adesso non riesco tecnicamente a recuperare i link di questi due articoli che tu mi hai detto, perché sennò mi si blocca tutta la trasmissione. Casomai, a trasmissione conclusa, se vuoi aggiungere questi due link tra i commenti della diretta, così almeno chi è seguito, anche tu insomma li può accedere.
Così, dai, al limite poi alleghiamo la sorpresa che c'è, quella che ti avevo accennato. Del...
Ah sì! Oh no, è vero! Oh mio Dio! Vedi che arriverà il momento, guarda, lo troviamo il momento per annunciarla, perché la diretta stasera, per tutti i partecipanti della diretta di questa sera, ci sarà un regalo. Vogliamo già dirlo? No, lo diciamo dopo.
Lo diciamo dopo.
C'è un regalo. Allora, restate connessi perché vi manderemo un regalo. Un attimo, perché ci sono,
prego,
ci sono un altro paio di domande. Sì. A parte Ivo che scrive il film King Kong contro Godzilla.
Esiste.
Mi chiedono di che anni stiamo parlando, ma hai già risposto. E Valeria dice, perché una scimmia, non un mostro degli abissi, non un uomo delle nevi? Mi chiede Valeria.
Perché sostanzialmente il buon Tomoyuki Tanaka era stato folgorato, a parte colpito dall'incidente, ma era stato anche folgorato dalla visione di questo filmaccio americano di classico B-movie, dove c'era un dinosauro, per cui lui aveva una certa, non dico una fissa sui dinosauri, però aveva detto che, ok, eccolo qui il signor Tomoyuki Tanaka circondato dai suoi figli, ecco, aveva praticamente scelto che la famosa creatura doveva essere un dinosauro. Come dicevamo, affidò la sceneggiatura al buon Shigeru Kayama e Takeo Murata e il grande maestro, tra l'altro voglio ricordare il grande maestro Ishiro Honda, che ricordiamo che giovedì c'è stato il 109° anniversario, compleanno di Ishiro Honda, personaggio veramente uno dei giganti del cinema giapponese e non solo, svilupparono la sceneggiatura, tra l'altro con un, per allora, per il modus operandi giapponese era qualcosa di nuovo, facendo immagine per immagine con un curata storyboard. E qui c'è una cosa interessante da far vedere, ecco, per intenderci.
Così ti vediamo meglio.
Ecco, questa qua è, aspetta, che qui l'ho l'incontrario, questa qui è una storyboard. Praticamente è il film diviso in riquadri, praticamente, che in cui ogni scena è accuratamente dettagliata, sia come disegno, sia come tempistica, sia come, come dire, svolgimento. E per allora, adesso è una cosa più che naturale, per allora era una sorta di, come dire, di novità per modus operandi della produzione di una pellicola. All'inizio c'era stato, come dire, dato che non si, diciamo, il dinosauro era l'idea del capo, però non era ancora completamente decisa, il buon Eiji Tsuburaya, altro personaggio magistrale, il mago degli effetti speciali, tra l'altro veramente anche lui un gigante del cinema non solo giapponese, padre tra l'altro dei vari Ultraman, tanto per dare altre cose, un ottimo effettista, aveva proposto inizialmente quella che era, eccolo qua, quella che lui aveva una fissa per le piovre, aveva proposto una piovra, però tutto sommato le piovre allora erano un po' difficili da realizzare, parliamo in periodi dove non esisteva la computer grafica, per cui era stata subito accantonata l'idea della piovra. E cosa succedeva? Tra l'altro poi è anche interessante dire che Eiji Tsuburaya era... La Toho allora era molto specializzata in film di guerra, quelli che potrebbero essere considerati adesso ad alto budget. Wow. Eiji Tsuburaya era un maniaco, nel senso che lui addirittura, circolano voci che i modellini in scala, se non erano, come diceva lui, li distruggeva, per cui era un perfezionista numero uno, era veramente un, secondo me, un genio. Poi dopo saltiamo a un certo punto, si decide che, ok, Tanaka a questo punto prende le redini, facciamo il dinosauro. Il buon Akira Watanabe, che era il direttore artistico allora della Toho, cosa ha fatto? Ha preso un tiranosauro, un allosauro, le ha incrociati assieme, con una cresta ossea tipo stegosauro, e da lì sostanzialmente è nato il prototipone di Godzilla. Quello che è forte, che io ogni tanto lo cito, che dopo Corsione poi è vero, cioè qui i ragazzi hanno fatto Jurassic World 60 anni prima, incrociando le varie specie di dinosauri.
Fantastico!
Cosa succedeva? Il problema era che mancava, se vuoi, la cosa più importante, il titolo. Perché, cioè, ok, fino allora ricordiamoci che si chiamava ancora Progetto G. Sul titolo, guarda, esiste una che, allora io la cito, però è sostanzialmente una sorta di leggenda metropolitana, no? Poi smentita in varie interviste da parte della vedova di Honda. Poi, diciamo, la storiografia ufficiale dice tranquillamente che il buon Tanaka, un giorno passeggiando negli studi della Toho, vede praticamente questo gruppo di lavoranti, di macchinisti, che a un certo punto prendeva in giro questo corpulento, massiccio e anche, se vuoi, un pochino impacciato macchinista, chiamandolo Gojira. Gojira praticamente è una parola che rasi da gorilla e kujira, cioè praticamente il... mischiando insieme è venuto fuori Gojira, questo che ha detto caspita è il suo nome, da lì praticamente è nato ufficialmente Godzilla, anzi Gojira, perché ricordiamo che i puristi lo chiamano ancora Gojira, che è il vero nome di Godzilla. Godzilla è il nome, diciamo, occidentalizzato. Tra l'altro poi è interessante dire che tra l'altro il nome occidentalizzato la Toho l'ha registrato con ben 8 anni di ritardo, per cui praticamente ci sono state tantissime edizioni di film di Godzilla dove Godzilla non era chiamato Godzilla, ma con vari nomi svariati inventati, per cui diciamo...
Scusa Omar, ti interrompo un attimo.
Prego.
Emanuele ci chiede, il fiato atomico chi l'ha inventato?
Ma nel senso, allora, su quello allora, a proposito, ciao Emanuele, prima di tutto, il fiato atomico è stata sostanzialmente un'ulteriore invenzione di Tsuburaya, che a un certo punto voleva rendere ancora più, come dirti, drammatico l'impatto, e come dirti, anche perché se no altrimenti avevamo il classico mostrone che pum 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 schiacciava tutto e distruggeva tutto. Il fiato atomico dava ancora l'idea della gravità del nucleare. Tra l'altro la cosa interessante è che il fiato atomico inizialmente era tipo una sorta di emanazione spray, per cui diciamo il vero fiato atomico illuminato è una roba che è arrivata molto dopo, ecco. Per cui allora, tornando a noi, il 5 di luglio del 54 entra in produzione ufficialmente diciamo la pellicola, e dopo 122 giorni di lavorazione, per cui ancora una, diciamo, in tempi, se vuoi, abbastanza tutto sommato stretti per i tempi, Godzilla fu terminato. Qua è interessante che tutti non lo conoscono, perché ovviamente è quello, se passi il buon, permettimi di parlare di Haruo Nakajima. Haruo Nakajima, che tra l'altro è venuto anche a mancare da poco, perché è mancato 3 anni fa, era quello che io ho definito The Man in the Suite, praticamente era sostanzialmente l'interprete di Godzilla. Era questo tratto, era a sua volta un attore che, poverino, doveva sopportarsi il peso di quella tuta in lattice che pesava circa 100 kg sotto continue esplosioni, e la storiografia narra che nel primo Godzilla ha perso qualcosa come 18 kg durante la lavorazione. Ecco, qui interessante questa slide che è passata adesso, perché questo è Haruo Nakajima in tempi recenti, e Godzilla ha la stella sulla Walk of Fame di Hollywood.
Fantastico!
Tanto
che dentro ci fosse un uomo, infatti Valeria scrive, ma prima c'era un attore dentro il mostro.
Esatto, perché diciamo che la cosiddetta animazione a passo 1 era stata tentata di fare, ma ahimè i tempi erano molto ristretti di lavorazione. Ci sono nel Godzilla 54 ci sono alcuni pezzettini sia in passo 1 sia con una marionetta, quella classica mossa da così, però tenete conto che per i giapponesi Godzilla deve essere il pupazzone con dentro l'uomo, più o meno ben fatto, Infatti uno dei motivi per cui praticamente storcono il naso nell'ultima emanazione è che gli americani ce l'hanno proposto in computer grafica. Se passi, è interessante far vedere quella dei Pantazilla, quella dove c'è il buon Haruo Nakajima,
sì.
Che quello è interessante perché è forte, perché durante la lavorazione, come vi dicevo, il povero Haruo Nakajima doveva girare con questa roba pesante 100 kg sotto i fuochi pirotecnici dei fatti speciali. Avevano realizzato questi qui che vengono definiti Pantazilla, in cui praticamente lui era dentro e lui praticamente camminava inquadrato dalla cintola in giù, in maniera tale che era sopportabile la lavorazione. Haruo Nakajima, tra l'altro, ha interpretato Godzilla, è stato il principale interprete. Poi ovviamente c'erano la voce di Godzilla. Prima di tutto saluto Giuseppe Bassi, un abbraccio Giuseppe. La voce di Godzilla, nel senso il famoso ruggito di Godzilla, è una cosa terrificante perché è stato tenuto, se non mi ricordo male, da sfregando con un guanto da saldatore, per cui di guanto di pelle scamosciata, una corda di contrabbasso mixato con un ruggito di giaguaro e rifatto all'incontrario praticamente. Quello è il ruggito standard di Godzilla. Poi ha cambiato durante le varie emanazioni della sua storia, perché ovviamente ha anche cambiato aspetto estetico Godzilla durante la sua vita. Gojira, quello del 54, che come vi ripeto è quello il più serio, quello più canonico, più drammatico di tutti, uscito il 3 novembre del 54, per cui diciamo, per quello abbiamo intitolato 65 anni, perché l'anno scorso Godzilla ha compiuto 65 anni, adesso noi lo festeggiamo in ritardo ma con gli interessi, però praticamente ufficialmente li ha compiuti l'anno scorso i 65 anni. Tra l'altro è stato un enorme sforzo produttivo per la Toei, perché avevano speso qualcosa come costato qualcosa come 60 milioni di yen, che allora era una cifra veramente fuori dal mondo, però tutto sommato è stato veramente un successo clamoroso. E tra l'altro anche, allora, reperirlo adesso è un po' difficile, Mariana, è proprio il film Godzilla, perché tra l'altro il vero Godzilla non è mai uscito in Italia come uscita cinematografica. Da noi è arrivato, che dopo ne parleremo immediatamente dopo, la versione occidentalizzata. Praticamente è uscito tempo fa un cofanetto, che però adesso lo trovate solamente nell'ambito dell'usato, fatto da Yamato Video in collaborazione con la Chekigori Communication, in cui erano contenute tutte e due le edizioni, per cui l'originale del 54 giapponese sottotitolato in italiano e quella occidentalizzata. Io consiglio di reperirla, perché ancora adesso è un film che tranquillamente regge ancora la botta come film, perché è ancora è drammatico proprio, cioè a vederlo cioè trasuda della drammaticità del sia pericolo nucleare, sia della sensazione di una nazione come il Giappone che l'aveva appena vissuto sulla propria pelle. Consiglio di vederlo, perché ovviamente è tener conto che quello è lo spirito per cui è nato il film. Dopo ha preso una deriva un po' diversa. Tocchiamo, ahimè, l'argomento delle versioni occidentalizzate. Allora, cosa è successo? A un certo punto gli americani vedono che il film poteva funzionare, tanto fatto bene, perché tanto era un film che reggeva, se non fosse in maniera superiore alle produzioni statunitense coeve di quell'epoca, acquistano i diritti sulla produzione. Però cosa succedeva? C'era una cosa importantissima. Prima di tutto, diciamo che la causa, diciamo la giustificazione ufficiale di occidentalizzazione, è il fatto che era ovviamente interpretato da giapponesi, per cui proporre una cosa del genere, bellissima sta domanda qui, complimenti, bella, bella, bella.
Poi dopo le
bella, no, è ottimo, grandissimo. Diciamo, la giustificazione ufficiale della occidentalizzazione è stata per il fatto che, essendo interpretato da prevalentemente attori giapponesi, parliamo anche di un momento storico in cui, come dire, la guerra era appena finita da pochissimo, dicevano non poteva aver successo, no? Invece la scusa ufficiale è questo, che sostanzialmente se te voi si vede la versione originale di Godzilla, è un post-it alto 50 metri contro praticamente sostanzialmente con un profondo sentimento antinucleare e molto poco velato anche anti-americano sostanzialmente. Per cui l'occidentalizzazione sostanzialmente è stata fatta per stemperare alcune parti. L'occidentalizzazione del teatro è stata veramente, io francamente, cioè, ha snaturato completamente l'opera. Tra l'altro hanno preso l'opera praticamente, l'hanno tagliata, rimescolata, le hanno inserito letteralmente a forza delle scene girate con Raymond Barr per intenderci, Perry Mason per intenderci, il famoso Perry Mason, dove lui praticamente fa queste parti, dove lui cerca di guardarle con dei sguardi magnetici, cioè una tristezza immane, e ahimè però questa versione, quella che dopo è stata distribuita in tutto l'Occidente, perché quello, quando Godzilla è arrivato in Italia, è arrivata la versione americana. Quello che te stai vedendo adesso invece è il famoso, tanto saluto Luigi Cozzi, amico di lunga data, è quella che viene definita nel fandom Godzilla, nel senso da Cozzi il, no? Godzilla. Cosa ha fatto? Luigi Cozzi, tra l'altro, che tra l'altro bisogna ringraziare in quanto, a parte essere anche uno dei maggiori cultori di Godzilla in Italia, però sostanzialmente, e tra l'altro con mia somma invidia, è proprietario delle pizze originali del Godzilla del 54, per cui con mia somma invidia. Cosa ha fatto a un certo punto? Negli anni 70 ha preso il Godzilla, quello, diciamo, la versione statunitense, per cui parliamo ancora di qualche cosa in bianco e nero. Ha fatto un processo di colorizzazione della pellicola, per cui letteralmente fotogramma per fotogramma, le ha montato sopra una colonna sonora differente con una sorta di sistema, quello che li chiamano praticamente lo sprettorama 70, che è una sorta di, chiamiamolo, come direbbe a Roma, Dolby Surround e no altri praticamente, e sostanzialmente cosa ha fatto? Ha rimontato ancora completamente la pellicola, rimettendoci dentro anche spezzoni di altri film, e se ne è attribuita la regia, anche la regia. Però bisogna dire una cosa, che tutto sommato l'opera del buon Cozzi ha ripreso quella drammaticità che si era persa nella versione occidentalizzata degli Stati Uniti. Ahimè, la versione di Godzilla di Cozzi, tranne una fugace apparizione un anno che l'hanno riproiettata a un Trieste Science Fiction Festival, è praticamente introvabile, nel senso, tanto poi c'era stata l'idea di che lui la proponesse in una sorta di cofanetto, ma dopo sono saltati gli accordi, per cui però è un peccato non vederla, perché secondo me è notevole, cioè al di là dell'operazione che può essere lecita o no, del fatto di aver fatto questo miscuglio di cose, però ha recuperato di gran lunga la drammaticità della pellicola. Io direi, se volete adesso, fermo restando, come vi ho detto, l'introduzione di quello che è stato il capostipite, che io ritengo che è il vero Godzilla, partiamo con quella che io chiamo la caotica filmografia del Re dei Mostri, per cui parliamo delle altre 31 pellicole, che tra l'altro sono anche interessante dire che sono state vengono suddivise, diciamo, nella materia, vengono suddivise in 4 ere, che grosso modo coincidono con i regni dell'imperatore giapponese. Per cui praticamente abbiamo la cosiddetta l'era Showa, che è quella che va dal 54 fino al, grosso modo, parlo per la filmografia di Godzilla, fino al 75. Abbiamo la cosiddetta era Heisei, che va dall'84 al 95. Qui c'è l'era Millennium, che è l'unica forse che esce diciamo, dalla contestualizzazione, dalla standardizzazione, che va dal 99 fino al 2004, e adesso quella che viene definita adesso, per via che abbiamo la denominazione ufficiale, la Reiwa, perché è stata definita proprio da poco l'attuale era dell'attuale imperatore giapponese, che va dal 2016 fino ad oggi. Grosso modo, diciamo, in effetti ogni era di Godzilla ha una sua propria connotazione. Diciamo che, se vuoi, Mariana, la Showa è quella tra l'altro più lunga perché ha circa 15 pellicole, compresa anche quella del 54, è una quella che se vuoi anche quella che ha favorito e quella più forse iconografica. È caratterizzata dal fatto che Godzilla parte da quella che è una forza della natura, sostanzialmente un dinosauro mutato dalle radiazioni, ok? E pian piano questo dinosauro, che è una forza della natura incontrollabile, violenta, eccetera, si trasforma pian pianino in una sorta di amico e protettore dell'umanità. Pian pianino anche le varie pellicole passano da una connotazione, se vuoi, fra virgolette, adulta, a quella di pellicole orientate molto ai bambini. Questo erano consce la to, perché a un certo punto si accorgevano che gran parte degli spettatori del botteghino arrivava da quel target lì, per cui ovviamente hanno dovuto indirizzare.
Fermo, perché sì. La nostra Federica dice: per seguire bene questa diretta è necessario un corso accelerato di giapponese. Oh.
Perdonatemi, ma
lo faremo, ma vai avanti, perché mi sto appassionando questa storia.
Diciamo che, come dicevamo, la Showa, tra l'altro, a un certo punto arriviamo fondamentalmente nel 75, dove c'è un crollo degli incassi al botteghino, perché ormai praticamente Godzilla era diventato letteralmente una macchietta, sostanzialmente combattendo questi avversari letteralmente improbabili. Buongiorno Elena.
Allora,
amico dell'umanità, no, io preferisco il no, perché praticamente il vero Godzilla è una furia incontrollabile, è la natura che ci si ritorce contro, per cui io sono ancora del Godzilla, quello, diciamo, il vero Godzilla, quello cattivo. Per assurdo, nell'epoca Showa è interessante dire che l'unico film, se vuoi, decente e con un certo anche connotazione di denuncia, perché aveva tirato in ballo di nuovo, come dire, dei messaggi, ovviamente sempre nell'ambito del personaggio, di denuncia verso l'inquinamento, era stato quello che era intitolato Godzilla Furia dei Mostri, Godzilla Taidora, tanto che c'è questo mostro che praticamente si chiama Idora, che nasceva dall'inquinamento praticamente. Per assurdo, quello è stato un film terrificante, perché a parte è bellissimo, cioè molto, risente molto di atmosfere, diciamo, al limite dell'esercico, molto hippie, molto atmosfera hippie. Però è stato diretto da un tal Banno, Yoshimitsu Banno, che per esempio è stato, adesso Banno e faccio il gioco di parole, bannato a vita, scusami il gioco di parole, però ci sta tutto. Paolo, un abbraccio, perché su qui dopo ci arriveremo all'Emerick, ci arriveremo.
E Godzilla contemporanei.
È interessante perché a un certo punto ha fatto un Godzilla talmente al limite del sperimentale che Tomoyuki Tanaka, sei praticamente incavolato, ha detto: te da oggi in più non dirigerai mai più un film di Godzilla. Per assurdo, secondo me è il più bello della, a parte Godzilla 54, è il più bello dell'era Showa. Cosa è successo? Come vi dicevo, un calo degli spettatori al botteghino. A un certo punto l'attore decide: perfetto, è inutile, come dire, riscaldare il minestrone, sospendiamo, e per 9 anni non ha fatto uscire nessun film di Godzilla. Passiamo nell'84 al primo Godzilla della serie Eisei. Tra l'altro la serie Eisei è, secondo me, attualmente la più bella, perché prima di tutto nasce con una continuity perfetta, nel senso che praticamente si può tranquillamente dire che i 7 film della Eisei sono un capitolo, come un super serial, diciamo, una super miniserie. Ma poi la cosa interessante è che Godzilla ritorna, il Godzilla quello cattivo, ma addirittura con scene abbastanza cruente. Ovviamente poi parliamo di effetti speciali molto più curati rispetto rispetto a quelli diciamo degli anni 70. E secondo me è interessante, consiglio a tutti di vederla, tra l'altro la Isère è arrivata parzialmente in Italia con dei DVD della Yamato Video, perché praticamente sono arrivati i primi 4 capitoli, mentre per una serie di motivi non sono stati adattati gli ultimi 3. L'Aisei è molto adulta come saga, per cui praticamente rinnega tutto quello che era il Godzilla Child Oriented che avevamo visto nella Showa. Dicevo, c'è proprio questa continuity, per cui mentre nella Showa bene o male uno può vedere benissimo ogni film di Godzilla come a sé stante, non esiste una vera e propria continuity, ci sono dei rimandi ma sono molto leggeri, mentre invece qui praticamente esiste proprio una ogni pellicola riferisce alla precedente. Parliamo di trame molto serie, qui parliamo proprio di trame dove si tratta spionaggio, ingegneria genetica, sfruttamento dell'inquinamento, tra l'altro poi anche con delle trame estremamente interessanti come i viaggi nel tempo, paradossi temporali e come vi ripeto, attualmente io personalmente la considero l'era più bella di Godzilla, dove forse viene veramente rappresentato. Anche qui cosa succede? Succede che, ahimè, nonostante tutto, si vede che evidentemente i giapponesi ne avevano anche qui, a un certo punto erano andati in saturazione ovvero di Godzilla, arriviamo nel 95 quando con l'ultimo episodio della saga, della Isei, della serie 6, cioè Gojira Tie Destroyer, il Tie vuol dire contro, questo mostrone che si chiamava Destroyer, e abbiamo Godzilla muore, nel senso che praticamente letteralmente Godzilla si scioglie in una sorta di meltdown, di fusione nucleare interna, si scioglie e passa ufficialmente, ufficiosamente, nel senso che dopo non è stato più preso questo filone, non è stato più continuato, passa il testimone a quello che era suo figlio, cioè alias quello che viene definito Godzilla Junior, e la saga termina lì. Anche qui abbiamo praticamente, anche qui la Toho comincia a dire basta fin di Godzilla, però come al solito si ricrede e nel 99 esce il primo capitolo per modo di dire, di quella che viene attualmente definita la saga Millennium, con questo Gojira 2000 Millennium che si ricollega completamente, cioè nel senso cancella tutto quello che c'è stato prima e si ricollega al Godzilla del 54. Perdonatemi, prima non vi ho detto che anche la Isei cancella tutta la Showa e si ricollega direttamente al Godzilla del 54. È proprio una caratteristica di tutte le ere di Godzilla, tranne l'ultima, che ogni primo capitolo di ogni era cancella la precedente e si ricollega al Godzilla del 54. Tutto sommato la Millennium è un po' una serie un po' particolare, perché in effetti non esiste una vera e propria continuity fra i vari film, esiste quella che è praticamente, esiste solamente due film all'interno della Millennium che sono collegati uno all'altro, però ognuno è a sé stante e si ricollega sempre al famoso Godzilla del 54. L'ultimo capitolo, secondo me, allora qui entra un discorso di pancia, l'ultimo capitolo della Millennium è quel famoso Gojira Final Wars che per festeggiare il 50° anniversario di Godzilla in Toho decidono di fare le cose in grande e fanno un filmone dove c'è dentro tutto il bestiario Toho, tutte le fantatecnologie della Toho, e hanno fatto questo film che non c'entra un tubo con gli altri perché proprio è sé stante, che allora io l'ho definito un Federica direi di no, diciamo tecnicamente no.
Nel senso che viene definito... un attimo la domanda per chi non ci sta guardando ma ci sta solo ascoltando. Il pianeta delle scimmie, chiede Federica, l'intera saga potrebbe essere considerato un film di mostri intesi come animali con le peggiori caratteristiche umane? La risposta è
no, io lo vedrei come un perfetto, visto che è un genere che va molto di moda adesso, è un perfetto film distopico, secondo me.
Sì, è vero.
Entra proprio nei canoni distopici, secondo me. In effetti, tra l'altro, bellissima saga quella del Pianeta delle Scimmie. Tra l'altro, devo dire la verità, bella l'originale, non quella, il remake che hanno fatto da poco. Che non so, io sono i remake e reboot, non è che mi piacciono moltissimo. Comunque, ritorniamo al nostro Final Wars. Final Wars è veramente quasi, non dico un orgasmo per ogni appassionato di Kaiju Ega, però è una cosa veramente bellissima da vedere, veramente, tra l'altro poi fatto con una tecnica abbastanza mista, perché ci sono sia effetti fatti con l'uomo nel pupazzone, sia praticamente effetti di computer grafica. E la cosa buffa da ricordare, che qui non tutti lo sanno, ricordiamo che nel frattempo, prima era uscito il famoso, quello che prima il nostro ascoltatore ricordava, era uscito il famoso Godzilla di Emmerich.
Aspetta che recupero, allora, Paolo che diceva,
esatto, il Godzilla di Emmerich. Allora, sì, il Godzilla di Emmerich,
perché prima, poco prima, scrive una cafonata pazzesca, così come le recenti, e quindi poi si riconnette, sì, a,
allora, di Emmerich. Su Godzilla di Emmerich, diciamo, permettetemi questa sorta di anticipazione. Allora, il Godzilla di Emmerich viene denominato ufficialmente dall'Zilla, cioè senza il God davanti, per ovvie ragioni. God, Dio, Zilla. Nei fan viene chiamato Gino. L'acronimo è Godzilla in name only, per cui Godzilla solo nel nome, praticamente. Per cui è universalmente conosciuto come Gino. La scena madre, che a un certo punto, praticamente, all'interno di Godzilla Final Wars, c'è Godzilla che spente si sconta con tutti i vari mostri, c'è praticamente Godzilla che si scontra con il buon Gino. Lo scontro dura qualcosa come 29 secondi e all'interno della storiografia di Godzilla è il più corto scontro di Godzilla, cioè lo fa fuori in 4:48 praticamente. Ecco. Per cui c'è da ricordare questa, che è una cosa carinissima, cioè, è molto da appassionati. Arriviamo ai giorni nostri, comunque ritorniamo sul pezzo, se non sai benissimo che io quando parlo di Godzilla dopo... Io una delle ultime volte che ho parlato di Godzilla è stato nel 54, no, perché non ero ancora nato, è stato nel 2015, durante il tentativo di battere il più lungo podcast sulla faccia della Terra, e ho parlato di Godzilla per 6 ore di seguito.
Fantastico.
Comunque, al di là di quello, dopo ho visto Emanuele che ha fatto una domanda, dopo sì, arrivo.
Emanuele chiede il cartone di Anna e Barbera dove si colloca.
Si colloca grosso modo praticamente verso, diciamo, la fine della Showa e prima dell'Isei. Se parla quello di Anna e Barbera, quello praticamente dove c'è Godzilla, ancora Godzilla, perché dopo è stato fatto un cartone derivante dallo Zilla, che è un'altra cosa, quello lì che non c'entra niente. Nel 2016 esce nelle sale quello che secondo me è il mio terzo, però viene definito, e questo è interessante perché potrebbe essere un bellissimo
per dopo questa domanda, dopo. Che è sempre delle domande molto
esce nelle sale quello che viene definito Shin Godzilla. Allora, Shin Godzilla prima di tutto è diretto da Hideaki Anno, cioè un titolo su tutti, Neo Genesis Evangelion, per cui praticamente parliamo di un regista, non so, visionario di poco, secondo me. Io lo trovo che uno dei geni. Paolo, bella domanda, perché ci arriveremo, perché le serie Netflix mi toccano in prima persona, per cui dopo ci arriveremo. succede praticamente che fanno totalmente reboot, per cui a questo punto non considerano più il 54, fanno un film totalmente nuovo, ma fanno un film che, secondo me, è un pugno in faccia a vederlo, ma bello veramente. Tra l'altro è un film molto particolare, perché a parte essere un bel film, un bel kaiju ega, per l'amor del cielo, fatto ovviamente anche lì con effetti speciali ovviamente aggiornati ai giorni nostri, però quello che è forte sotto, c'è questo messaggio di, ovviamente parliamo di un momento in cui la tragedia di Fukushima è abbastanza... era recente, parliamo di una critica feroce al sistema burocratico giapponese. Guardatelo, perché tra l'altro lo trovate anche disponibile su alcune piattaforme di streaming. Guardatelo perché è veramente un bel film.
Scusami, l'ho trovato Candina di questo tra le immagini che mi hai preparato.
No, mi pare di Shin Godzilla, non te l'ho dato. Okay. Mi pare. Comunque è diciamo è l'ultimo uscito ufficiale giapponese di Godzilla in Italia. Esiste anche DVD. Comunque, allora sicuramente Mariana si trova su quello. Sono sicuro al 100% si trova su Apple TV praticamente. Okay. Si trova. Sia Nolo che a pagamento. È stato trasmesso, mi pare, da pochissimo anche su Rai 4, fa parentesi anche. Come...
Allora,
ed è fatto... Esatto, eccolo qua. E questo è veramente... Guardatelo perché sinceramente è forse riesce a trasmettere... Le atmosfere drammatiche di quello del 54, poi con questa veramente la critica del sistema burocratico giapponese è veramente ferocissima, come tra l'altro solo Anno sa fare. Ahimè, qui il problema cos'è stato? Il problema è che questo doveva essere il primo di una trilogia, solamente che non si sa per quale motivo, o quantomeno non esiste una giustificazione ufficiale, ci si è fermati al primo. In tempi recenti, nel 2017, esce quello che diceva prima l'ascoltatore, il primo di quella trilogia fatta in collaborazione con la Toho, con la Polygon, una trilogia anime, per cui parliamo di un cartone animato. Doveva essere inizialmente una miniserie, mentre invece dopo hanno preferito fare tre film, per cui tre film parlano di film di un'ora e pensa abbondante l'uno, e qui addirittura proprio si sconvolge completamente e addirittura la saga di Godzilla viene proiettata 20.000 anni nel futuro. Sì. Devo dire che sono molto legato a questa serie perché la supervisione degli adattamenti del secondo e del terzo capitolo li ho fatti io, per cui sono di parte a parlare ciò praticamente, per cui non... come dire, ne parlo bene. È un po' particolare come saga. Eccola qui, Marco Casolino, saluto Marco, che è il mio pusher, e in effetti ha ragione, perché c'è questo personaggio, non faccio spoiler, come si suol dire, no. Che ragazzi da Harakiri, tanto per restare già a vederla, perché è veramente allucinante. Grazie Marco di averla. A proposito, Marco è il mio fornitore di pusher ufficiale già al Giappone di materiale su Godzilla, per cui... E, come vi dicevo, la trilogia anime è bella anche perché riporta la storia su canoni totalmente nuovi e molto particolare. Devo dire la verità, io l'unico difetto che ci ho trovato, che è un po' pesante, nel senso che sostanzialmente se era un pochino più compressa diciamo che ha dei tempi molto giapponesi, molto allungati. Comunque il pregio della serie anime è che veramente ha sconvolto, come posso dirti, l'ecosistema, e andatela a vedere perché vale veramente la pena. Adesso non parlo di parte, però come vi ripeto, andatela a vedere perché vale veramente la pena. Eccolo qua. Fra cui c'è questo magnifico, è attualmente, tanto per te, è quello che viene definito Godzilla Earth, che attualmente è la più grosso Godzilla, perché parliamo di un Godzilla alto circa 400 metri, cioè è il più grosso Godzilla attualmente sviluppato. Arriviamo a quella, diciamo, a questa lunga cavalcata, quella che è praticamente, la tocchiamo poco, ma perché ne vale veramente parlarne poco, non scherzo, che è quella che io ho definito praticamente Godzilla Ghost Hollywood, per intenderci, nel senso che, cosa è successo? A un certo punto un personaggio come Godzilla non poteva essere ignorato dall'industria cinematografica americana, e già negli anni 80 il buon Steve Miner, che era un regista abbastanza un po' sottovalutato, però tutto sommato ampiamente rivalutabile al giorno d'oggi, aveva proposto di girare alla Toho una versione di Godzilla addirittura in 3D, ma non 3D come in 3D, cioè 3D con gli occhiali, quelli, Mariana, quelli metà rossi, metà azzurri,
quelli che mi fanno venire mal di testa,
esatto. E tra l'altro aveva già scritto la trama era bellissima, perché si prevedeva che Godzilla, come dico io, calpestasse San Francisco alla ricerca del suo cucciolo. E Federica, questa è bella. Io ho avuto l'imprinting di Godzilla. È stato colpa dei miei che un bel po' di anni fa, il primo film che io ricordo di aver visto è stato un film di Godzilla. Da lì è stata l'imprinting, è nata da lì la mia passione praticamente. Amore. Dicevamo, il Godzilla, l'ipotetico Godzilla di Miner era un Godzilla molto particolare, fatto in 3D. Godzilla aveva, ci sono alcuni bozzetti, aveva una connotazione molto da dinosauro. Tra l'altro poi, la scena di Godzilla che sbarca a San Francisco è stata poi ripresa nel secondo capitolo Il mondo perduto di Jurassic Park, fra parentesi, dove c'è il tirannosauro che viene portato. Il problema è che era, per come l'aveva concepito, il progetto era stato scartato dai vari studios perché risultava troppo costoso per l'epoca. Arriviamo nel 92, quando la Tristar, la Sony praticamente, la Tristar Pictures sarebbe la divisione film della Sony, acquista dalla Toho, con l'intenzione di fare una trilogia, i diritti di Godzilla. Dopo aver fatto praticamente, aver affidato subito la regia al buon Jean de Bont, che è un regista, però dopo ha abbandonato e è passato a Ronaldo Emerigo, praticamente, buon Ronald Emerick. Oh, grazie della citazione di...
Sì, Emanuele Manco, che appunto ci fa il favore di condividere gli articoli che appunto Omar Serafini pubblica su Fantasy Magazine, che se non conoscete, insieme a Fantascientificast, sono i nostri due fari nella notte. Io seguo loro e mi aggiorno, basta di lui.
E cosa succede? Partiamo. Allora, il problema del Godzilla del 92 è stato questo. Il problema è che la Toho ovviamente non ha dato delle linee guida sulla creazione del mostro, certo. Ok? L'unica veto era che Godzilla non doveva mangiare uomini, ecco, l'unico veto che aveva dato. Per cui a un certo punto gli americani si sono sentiti di avere carta bianca e hanno realizzato quell'obrobio sostanzialmente, che è una sorta di incrocio fra un'iguana, una cosa inguardabile tutto sommato, fra parentesi prevalentemente realizzata in computer grafica, per cui e poi sminuendo quello che è il personaggio, perché alla fine da buon film americano, dopo aver distrutto New York, lo fanno fuori con due missili. Cosa succedeva? Il problema, cosa è successo? Per assurdo, quel film lì è stato un grossissimo successo a botteghino.
Figurati.
Però la Toho, cosa è successo? La Toho ha fatto un cosiddetto win-win, per cui ha vinto perché tutto sommato è stato un successo al botteghino. Però tutto sommato ha dimostrato che gli americani non sapevano fare... Bello, sì, d'accordo perfettamente.
Confermo.
Ma anche Jamiroquai anche era strepitoso lì. Quella... E... Tra l'altro, ecco, dopo mi dai 5 minuti che racconto un aneddoto sul Godzilla del 98, sulla colonna sonora, che è bellissima. Allora, il win-win è stato sul fatto che, da una parte, è stato un incasso, un successo al botteghino, ma notevole. Da una parte, per i fan più, ma neanche tanto duro e puro, per i fan è stato invece un flop perché non si aspettavano quel tipo di Godzilla. Ah, certo. Per cui i giapponesi hanno dimostrato che gli americani non sapevano far Godzilla. Per cui la famosa trilogia, infatti il finale totalmente aperto del Godzilla di Emmerich, la famosa trilogia è diventata un solo film e poi hanno fatto una piccola serie animata, dimenticabilissima fra parentesi, la serie animata. Arriviamo al giorno d'oggi dove sostanzialmente, ecco, ovviamente lì salta fuori il nome Gino, Zilla, io preferisco chiamare Gino perché è un bello standard. Nel 2004 Banno, il famoso, vi ricordate Banno, il regista bannato della serie Color, riesce, dato che nel frattempo il buon Tomoyuki Tanaka era passato a miglior vita, riesce ad avere dalla Toho i diritti dello sfruttamento dell'immagine di Godzilla, e cosa succede? Riesce a vendere ciò alla Legendary, e da lì nasce il cosiddetto, quello che viene attualmente definito il Monsterverse, per cui quello che dal 2014, diciamo dal 2014, quello che verrà adesso a me lo stiamo aspettando con ansia per vedere che parliamo del Godzilla Godzilla King of Monster, poi ci sarà Godzilla contro Kong e poi c'è Kong Skull Island, che è quello praticamente fatto su King Kong. Cosa ne penso? Allora, beh, dal punto di vista visivo niente da dire, è un'orgia, cioè è bellissimo, per l'amor del cielo. Ahimè, per il resto io calerei un velo pietoso, perché sono le classiche rivisitazioni all'americana.
Per favore, caliamo, perché queste cose dei monster
sono
orribili.
No, sono proprio su questo.
Aiuto, cercami. Faccio un piccolo inciso, scusami, per spiegare anche, per esempio, ad Anna, che non conosce assolutamente la storia di Godzilla.
Nel frattempo, perdonatemi.
I Monsterverse sono fondamentalmente, correggimi se sbaglio, Omar, i film di mostri dove ci sono i due mostri, diciamo, che si fronteggiano, appunto. Mm.
Più che altro la giusta denominazione da Monster per Universe è il fatto di creare una certa coerenza di universo di azione dei vari film. Ecco, diciamo, se vuoi una denominazione canonica potrebbe essere questa. Peccato, come ogni tanto io facciamo delle animate discussioni con, e qui lo saluto, con Antonio Serra, uno dei papà di Nathan Never, su quale la vediamo perfettamente sull'universo di Godzilla, per cui praticamente ci facciamo. In effetti, allora, ritorniamo a dire. È bella, brava Elena.
Bella del
Beh, io potrei dire anche Brie Larson, però praticamente qui No, diciamo che abbiamo davanti, allora, quello del 2014 è sostanzialmente un film di un pippone di una tragedia familiare sul quale dietro c'è Godzilla. Il secondo è un casino che non si riesce a capire niente. Il terzo era praticamente, lo stiamo aspettando perché non si riesce bene a capire se hanno problemi nella post-produzione o non lo vogliono far uscire, visto il periodo del Covid, per evitarsi Io almeno ho visto alcune cose che sono sfuggite sulla rete di strafogo di quello che si sa, ma diciamo che non nutro molto aspettative sul tutto. Tra l'altro, la cosa interessante, Mariana, è che sembra che circolano queste voci che peraltro non sono né state mai né smentite né confermate, che c'è questa ipotesi di crossover fra l'universo di Godzilla, il famoso Monsterverse attuale, e Pacific Rim, che lì sarebbe... non oso immaginare quello che viene fuori. La cosa volevo raccontare quell'aneddoto che tanto non l'abbiamo messo nelle note, che però è carinissimo. Penso che gran parte dei nostri spettatori conoscono i famosi Blue Oyster Cult, questa band di hard rock americana storica. A un certo punto i Blue Oyster Cult escono all'interno del loro album Spectre, mi pare che era, escono con questa canzone che si chiama Godzilla, proprio tanto bellissima. E fra parentesi esce il Godzilla di Emmerich, e ovviamente contattano tutti tranne loro, che avevano fatto una canzone che si chiamava Godzilla. A un certo punto loro, incazzatissimi, hanno fatto una versione che, se mai ti darò il link perché reperibile su YouTube, che si intitola invece che Godzilla No Zilla, dove praticamente ne dicono di ogni dove contro Emmerich praticamente.
Fantastico.
Ed è stupendo, è Godzilla Endgame, bellissima, ed è bellissima praticamente perché dopo loro si sono presi la rivincita, perché nella colonna sonora dell'ultimo Godzilla uscito adesso al cinema c'è quella splendida cover fatta dal frontman dei System of Down, che tra l'altro è bellissima quella versione, perché è stato un mix fra i tamburi Taito, e è stupenda quella versione. Io direi che per sì, Godzilla ne avete fin troppo.
Siamo arrivati allora. Io direi, a questo punto, casomai vuoi raccontarci dove possiamo, se ci sono dei libri che ci raccontano, logicamente io lo so già, però voglio che ce lo racconti tu, se ci sono dei libri che poi possiamo andare a recuperare qualche info, delle cose bellissime che mi hai raccontato questa sera.
Allora, io mi sono permesso di fare una sorta di... Allora, diciamo che in Italia non dico che c'è poco, però c'è veramente, diciamo, non c'è un grosso numero di testi su Godzilla. Bisogna sempre rivolgersi al mercato quantomeno statunitense. Io mi sono permesso di fare, per i nostri spettatori una piccola, diciamo, bibliografia essenziale se vogliono approfondire l'argomento Godzilla. Io vado un attimino a ruota libera, per cui allora, prima di tutto consiglio che, ahimè, non ho scoperto che nel trasloco, mio ultimo trasloco, è andato perso. Consiglio prima di tutto tra l'altro, comunque, ti ho mandato la copertina, che è la novella, il romanzo, il soggetto di Shigeru Kayama, che è praticamente da dove è stata tratta poi la sceneggiatura di Godzilla. Veramente bello come libro. Poi, sempre stando in Italia, quello che consiglio è, io adesso lo faccio vedere qui, ma poi se lo vuoi far passare te, è questo qua, praticamente, che...
No, aspetta, vediamo.
Sì, pardon, eccolo qua. Allora, questo è Godzilla, il re dei mostri, è sottotitolo del Sarvo radioattivo di Honda e Tsuburaya, e cioè è stato curato, per intenderci, da due miei carissimi amici, che sono Davide Di Giorgio e Andrea Gigante, amici di Bisbocci Notturni sui Kaiju, e poi, diciamo, supervisionato da Gordiano Lupi, che è un critico cinematografico. Beh, anche Davide e Andrea lo sono, e secondo me attualmente è il più bel saggio su Godzilla, secondo me, a livello mondiale. Qui proprio è sviscerato in largo e in lungo la figura del re dei mostri, analizzato film su film, è veramente un'opera notevole. Sempre rimanendo in casa italiana, un'altra opera che, tra l'altro, di recente uscita, tanto poi hai avuto ospiti l'altro giorno, Paola.
Io l'altra sera con Paola della casa di
Questo. Questa è uno splendido. Ecco, questo qui, se volete, come posso dire, sviluppare, sviscerare tutto ciò che è di socioculturale dietro la figura di Godzilla, questo è il libro che fa per voi. Jason Barr è un ricercatore universitario americano, e quest'opera, tra l'altro, che è stata, secondo me, tradotta benissimo da Anarita Guarnieri. Secondo me ha fatto veramente un lavoro bellissimo, grazie Anarita, e dovete prenderlo, perché questo qui è veramente, cioè, il fenomeno mostro o fenomeno Godzilla è analizzato proprio dal punto di vista socioculturale. Gli altri due libri che vi consiglio, che però qui andiamo nel mercato anglosassone, ok, sono questi due qua. Allora, il primo è questo.
Aspetta che ce l'ho. Eccolo.
Eccolo qua. Questo qui è, più che di Godzilla, parliamo del maestro Eiji Tsuburaya, praticamente. È stato scritto da Augusto Rangone, che Augusto Rangone è uno dei maggiori, proprio lui è un accademico, uno dei maggiori esperti di Godzilla al mondo, praticamente, ed è veramente una storia di questo personaggio, per cui, diciamo, che Godzilla ha una parte, però dopo qui sviluppa anche gli aspetti tipo Ultraman. Tsuburaya, la Tsuburaya Production, attualmente è una delle maggiori case produttrici di telefilm di fantascienza e film di fantascienza in Giappone, per cui parliamo di un uomo che ha anche trasmesso la sua eredità ad altri. E anche questo consigliatissimo, perché è veramente un bel libro questo. Tra l'altro poi anche, ecco, non so adesso, comunque è un inglese tranquillamente leggibile, ecco, per cui non è molto tempo. Arriviamo invece a quello che secondo me è uno dei più bei libri su Godzilla a livello mondiale, che è quello di Steve Rifle, praticamente, che è questo.
Aspetta,
eccolo qua, che è praticamente Japanese Favorite Moon Star, che lui l'ha definita la biografia non autorizzata di Big G. Big G è uno dei soprannomi di Godzilla, e anche questo è bello, perché questo qui è veramente una cornucopia di informazioni, retroscena, curiosità su tutta la filmografia di Godzilla. Anche questo veramente consigliato come libro.
Confermo.
Poi dopo...
No, sei un pozzo di scienza. Oltretutto, Emanuele ti consiglia di scriverlo tu il testo qui.
Ma quello c'è in progetto.
Il problema è chi te lo pubblica.
Esatto, il problema è che esiste quasi, per l'amor del cielo. È un'epoca... È una, sì, una gestazione geologica quella vita, nel senso come...
Vabbè, qui sono tutti estremati comunque. Federica ha appena commentato, ma che meraviglia. E comunque siamo a 1:11 di diretta e siamo ancora tutti qua incollati alla bocca ad ascoltarti, perché è troppo interessante. Anche perché, come dicevo prima, ad inizio diretta, uno fa tanto dire sì, vabbè, i monster, sì, vabbè, il cinema dei mostri, no, però c'è dietro un mondo, un universo.
C'è detto un mondo, e devo dire la verità, quello che io consiglio a tutti, se volete approcciarvi alla visione di questi film, guardateli per quelli praticamente che sono. Prima di tutto, alla parte discorso, ma bisogna vederli con, da una parte, gli occhi di un bambino, sostanzialmente, perché è quello. Ma però, come ripeto, vederli con il fatto che da una parte partiamo con un film drammatico che ha cercato di stemperare la drammaticità fino ad arrivare praticamente ai giorni nostri, di un ribaltamento e il far tornare un personaggio a quello che era, la natura che si ritorce contro. Io, se mi permetti, Mariana, consiglio praticamente Godzilla del 54, ok? Se volete Godzilla Furia di Mostri, tutta la Heisei e il Shin Godzilla di Anno, se volete proprio vedere, cioè, una filmografia ristretta. Se poi volete farvi del male, potete vederveli tutte. Non vi dico di vedere quelli su Netflix, perché lì sarebbe di parte, per cui farei come dire...
Lo dico io, guardatevi quelli su Netflix. Vabbè, basta. Taccio. Io a questo punto però voglio riprendere la domanda di Alfredo, che mi era piaciuta molto, cioè che rapporto tra Godzilla e il Covid. E da questa domanda poi passerei al regalo che stiamo per dare a tutti i nostri spettatori.
Allora, rispondo direttamente ad Alfredo, ma genericamente a tutti i nostri. Allora, secondo me ci può essere oh, che bello, il kanji di Godzilla, grazie. Allora, il parallelismo, vedo quello. Allora, al di là allora, parlo del Covid, premesso che io non sono un esperto, per cui io so quanto ne sa un uomo normale che si tiene aggiornato sull'argomento, ma vedendo, se vediamo la natura del Covid con la natura di Godzilla, abbiamo davanti a due fenomeni, secondo me, di rivalsa della natura, ok? Di un qualcosa di tutto sommato incontrollabile, che è tutto sommato quello che ci sta facendo vedere, che il Covid, ok, ci sono tante, come dire, quello che si vede ogni giorno, sembra che si trova la cura, poi non sembra che non sia quella giusta, eccetera, eccetera. Però da veramente il parallelismo può essere, mi dà l'idea di quando c'era il povero esercito giapponese che tentava di combattere Godzilla con esiti più o meno... Non dico ridicoli, perché sempre qui parliamo di due cose, parliamo di finzione e di drammaticità, e praticamente da una parte abbiamo un qualche cosa che non sappiamo come affrontarlo sostanzialmente. Se noi vediamo un qualche cosa come la natura che ci si riversa contro, incontrollabile, allora secondo me il parallelismo è perfetto.
Grazie Omar. Bello, confermo anch'io, nel senso che anch'io tendo a leggerla così, soprattutto dopo la tua spiegazione, quindi di come nasce la figura di Godzilla e il mito anche di questo mostro cattivo e poi buono e poi cattivo. Bello. Vorrei, a questo punto dovrebbe scattare tipo un applauso, devo organizzare le sonorizzazioni per far partire gli applausi come nelle... applausi o risate a seconda di, però noi qui noi abbiamo un regalo da dare. Omar, sì. come si fa? Diamo questo regalo.
Allora, il regalo sostanzialmente è stata una pensata che mi sono permesso di proporre all'amico Giuseppe Bassi, che prima si è palesato anche lui, tanto anche lui super esperto, appassionatissimo di Godzilla, esperto anche lui di Godzilla. Giuseppe Bassi è un ottimo jazzista, ragazzi, uno veramente profondo conoscitore del Giappone, e è uscito da poco con l'ultima sua opera, che è Atomic Bass. dove ha anche collaborato Antonio Moscatello, che prima si è palesato anche lui in diretta, e mi ha autorizzato a rilasciarvi in maniera del tutto gratuita ai nostri ascoltatori questa, praticamente il fatto di poter scaricare tutta la sua ultima opera in maniera gratuita, fra cui praticamente c'è questa splendida cover, che cover è una cosa che si chiama The Loneliness of Godzilla, che è veramente da pelle d'oca. Allora, voi dovete sapere che sostanzialmente quando io ho preparato questa puntata, io avevo come colonna sonora Atomic Bass, per cui ringraziamo molto Giuseppe, un abbraccio forte per questa cosa qui che veramente mi ha fatto molto piacere.
Condivido adesso il link, lo condivido in questa diretta,
sì, vado? Vai pure.
Eccolo qua, da questo link, adesso ve lo faccio vedere, potete, seguendo questo link, potete accedere a questa pagina, e adesso vi faccio vedere anche la pagina, una cosa alla volta, che riesco a fare tutto. Sembra vero, ma ce la posso fare. Questa, che è appunto la pagina d'atterraggio di questo link, e se voi scorrete qui sul fondo, ecco qui, tutto l'album scaricabile sia in WAV sia in MP3. E c'è anche quello che dicevi tu, ovvero la sentite?
Sì, si sente.
Sente male, eh?
Sì.
Vabbè, insomma, ve la godrete. Okay. Ve la godrete con calma nel silenzio della vostra casa. Ok,
a proposito, permettimi poi di portare qui anche quello che è stato il mio compagno di diretta, sostanzialmente, che quello qua,
eccolo, c'è,
è stato il compagno di diretta.
Beh, però a questo punto ti alzi, ti giri e ci fai vedere la maglietta. Ah, dai. Sì.
Vediamo se riesco a fare. Aspettate,
vai.
Si vede?
Vai un po' più, vai verso la sedia. Guardate che figata di maglietta! Wow, grande!
Inaugurata apposta per voi, perché non l'avevo ancora.
Grande Omar, grande. E allora, ragazzi, una bellissima ora e 19, cioè ragazzi, cioè, e siete ancora tutti qua? Vabbè, Omar, ti devo chiamare più spesso.
Grazie, perdono. Tanto di argomenti ne abbiamo.
infatti. Intanto ci ringraziano, Anna, grazie anche se non me lo merito. Vabbè, insomma, sei stata qui con noi anche se non conoscevi l'argomento.
Grazie.
Quindi grazie per la compagnia splendida. Le felci sul dorso, l'originale. Vabbè. Eccolo.
Le creste.
Infatti. E allora, ragazzi, io direi di chiudere così, Omar, con questo bellissimo regalo che avete fatto e che ci avete fatto. Io adesso me la vado a scaricare anch'io questa sera. Non accendo la televisione, non guardo i film, ma mi godo quest'ottima accompagnamento e compagnia musicale, perché ne vale la pena. Io in realtà l'ho già ascoltato quando me l'hai mandato, che ho fatto dopo ho visto tutto il resto. E quindi mi raccomando, scaricate questo bellissimo contributo, questo album che appunto il Omar e Giuseppe Bassi di cui ci hanno omaggiato, e io non mi resta che ringraziarti, Omar.
Grazie a te, guarda, è stato dai, poi tutto
diretta, ahimè.
Poi tutto sommato, dai, è andata anche bene la diretta, sai che per me è andata bene.
La tua prima live, tu lo sai che eri in live anche su YouTube? Non te l'ho detto. Se no mi andavi in palla.
Non ti ho detto. Ho finito Canax, capito? Come era quello.
Va bene, Omar, io ti saluto, ti saluto e ti ringrazio del tempo che ci hai.
Grazie a voi e a tutti i tuoi splendidi, è stato veramente un piacere, ma soprattutto anche un onore stare qui insieme a voi questa sera, veramente.
Anche per noi, speriamo poi, ma noi avevamo in progetto di fare questa proiezione di Godzilla del 54, ragazzi, ma la faremo.
Sì. Promesso.
Promesso, è una premessa del cuore. E allora io ti saluto, Omar, ti tolgo dallo studio perché devo dare un'ultima comunicazione a chi ci sta ancora strenuamente seguendo da casa. Ciao.
Grazie, ciao.
Di nuovo. Ed eccoci qua, abbiamo salutato Omar Serafini, voce, cuore, co-creatore di Fantascientificast. Se non lo conoscete, se non avete mai sentito i loro podcast, vi consiglio di andare ad ascoltarli perché sono bellissimi. E poi vabbè, per me, come vi dicevo, sono un faro nella notte, nel senso che io mi aggiorno, mi tengo informata, sono delle bellissime discussioni che ti aprono veramente l'orizzonte, soprattutto per chi come me è appassionato di fantascienza e simili. Per rispondere a Gianni, sì, lo puoi rivedere la diretta sia sul nostro canale YouTube sia sulla pagina di Facebook. Alla fine della diretta aspetta qualche minuto, giusto il tempo che lo stream venga elaborato da Facebook, e ci puoi rivedere in qualsiasi momento anche su YouTube, lo stesso discorso di prima su Facebook. Domani e domenica mi ricordano che è la festa della mamma, sì, è verissimo Valeria, e basta, quindi auguri a tutte le mamme, e auguri anche a me, perché anch'io sono mamma. Noi ci rivediamo settimana prossima, non vi posso ancora svelare quali sono gli appuntamenti che ci aspetteranno settimana prossima, anche perché non li ho ancora definiti tutti, quindi non posso dire nulla. E l'unica cosa che vi posso ricordare è che domani uscirà un nuovo appuntamento scritto per noi da Roberto Pegorini, scrittore e giornalista, che è anima anche lui del Covo, soprattutto in questi giorni, ed è uno speciale tutto dedicato a John Nesbo. Quindi dalla fantascienza ci spostiamo e torniamo nel thriller e nel noir, appunto firmato John Nesbo. Io vi saluto e vi auguro a tutti quanti una buona domenica e un buon weekend soprattutto, ma leggete, perché leggere rende liberi, e magari questa sera vi godete anche uno di quei film di cui ci ha parlato il nostro buon Omar. Poi se riusciamo nei commenti vi condivido un po' tutta la filmografia, così lo avete anche come recupero nella diretta. Dal Covo è tutto, ciao ragazzi, buona serata.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora, è finita a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, Penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.